Marte Sport Live.
Eccoci tornati, partiamo con Marte Sport Live, vi parla sempre Dario Sarnataro con Tony Mollà in regia, tutti voi all'ascolto, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Giudizio sul mercato del Napoli, serve ancora qualcosa? C'è Napoli-Lazio, che partita vi aspettate sabato sera al Maradona, verso il tutto esaurito? Pietro ci scrive, buongiorno, è vero Nata in difficoltà, ma Kim sta facendo fatica al Bayern, davvero? Non lo so, non mi si risulta, però io non ho seguito la gara del Bayern. Gino poi, tutti parlano dell'amore di Zielinski per il Napoli e non per il petrolio. Visto ciò io vorrei anche un giocatore più cattivo e continuo. Beh, sì, la continuità di Zielinski è stata sempre un piccolo difetto, ma fino a un certo punto, perché noi siamo abituati quando gioca bene a un livello altissimo e vorremmo vederlo sempre così. Ripeto, io mi tengo Zielinski con le pause, perché Zielinski senza pause e con maggiore cattiveria, che però può acquisire magari con l'esperienza, sarebbe oggi già a Real Madrid o a Liverpool, secondo me, o a Manchester. Vero che nell'undici titolare mancherà Kim, abbiamo sostituito Lozano, il più deludente dei titolari, con Lindstrom, sperimentando Raspadori, che sono tre categorie superiori al messicano. Nelle riserve addirittura siamo migliorati, piccolo dubbio a centrocampo con la Coppa d'Africa, sì, quello sì, anche in attacco se vogliamo, Osimhen mancherà, è vero, il Napoli ha Raspadori e Simeone, però insomma, Osimhen e Osimhen. Il pensiero di Gino d'Aversa, allora qualche pensiero non positivo nei confronti del Ciuchi Lozano, che invece ha Eindhoven, aspettano con grande attesa, perché c'è anche i tifosi che hanno messo proprio la bambola Ciuchi, una foto di Ciuchi, una riproduzione insomma un po' pazza di Lozano dentro una scatola tipo delle bambole, perché appunto il Ciuchi è la bambola cattiva. Insomma, Eindhoven lo amano più che a Napoli. Alessandro Monfrecola, buongiorno.
Ciao, buongiorno a te, ciao Radio, ciao, buongiorno.
Come ricordiamo, agente FIFA, intermediario anche nel passato di per Lozano, insomma lo amano più a Eindhoven che a Napoli il Ciuchi.
Lo stanno aspettando più a Eindhoven che a Napoli, sì.
Sì.
Diciamo che Lozano ha fatto bene a Napoli, ma non ha mai conquistato al 100% i cuori dei napoletani, lo vediamo anche nei messaggi, mentre Eindhoven è un mito, quasi quando non è stato. Diciamo che dove è sempre stato Lozano, sia nel Pachuca, sia nel Eindhoven, sia con la nazionale messicana, è sempre stato continuo, è sempre conquistato il cuore di tutti. A Napoli purtroppo non c'è riuscito, poi le cause vanno analizzate.
Beh, sicuramente sì, e tra l'altro insomma c'è qualcuno che ricorda che Lozano aveva espresso, no, quell'idea di andare in un club rispetto al Napoli más forte, più forte, e invece va là in Eindhoven, che dovrebbe essere più scarso, poi vedremo insomma in generale. E così, in ogni caso, la storia Lozano-Napoli finisce nel modo giusto secondo te? Innanzitutto, se finisce davvero, perché non è ancora ufficiale che vada al PSV Eindhoven, attenzione.
Allora, non è ancora ufficiale, però dalle notizie che giungono dal Messico dovrebbe andare Eindhoven. Io credo che finisce nel modo sbagliato, perché è un passo indietro che fa Lozano e forse non lo meritava, e quindi non credo che stia facendo una scelta giusta, perché io che mi occupo soprattutto del calcio latino, del calcio messicano, è un dato scontato, ma lo riportano proprio i giornali messicani, che il primo passaggio in Europa per un messicano in Olanda e in Portogallo, per poi fare bene andare in Italia, in Inghilterra o in Spagna. Quindi lui in un certo senso fa un passo indietro, abbassandosi anche lo stipendio, perché dovete prendere 2,5-3 milioni. Fa una scelta forse legata a una situazione familiare, perché si è trovato benissimo là dal punto di vista familiare con la moglie, però è inutile nascondere dal punto di vista della carriera un passo indietro. Quindi una scelta dal punto di vista prettamente sportivo e anche economico che io non condivido.
Beh sì, sicuramente il Napoli dovesse venderlo, come sembra, per circa 15 milioni più bonus o con bonus compresi, insomma sui 15-17 milioni di euro, visto che a bilancio credo che sia stato completamente ammortato il suo valore, l'ammortamento, penso che alla fine il Napoli anche dal punto di vista finanziario compie una cessione discreta, buona insomma.
No, io credo che sia un affare per il Napoli, perché praticamente guadagna 15 milioni che fra 7-8 mesi perde,
sì,
e poi
sì,
in questo momento non ha spazio visto anche il nuovo acquisto. È un super affare per il PSV Eindhoven, perché ha venduto 3 anni fa, già 4 anni fa per 45 e lo recupera a 15, guadagnando 30 milioni nell'arco di 3 anni, quindi
esatto.
Il PSV Eindhoven fa un super affare. Quello che fa un cattivo affare secondo me è un calciatore, perché perde soldi, perché aveva ancora il contratto vigente con più alto, perde soldi e perde anche in competizione sportiva, quindi un affare per i due club, meno affare per il calciatore.
Questo è chiaro. Con Lindstrom il Napoli fa un upgrade secondo te rispetto a Lozano?
Allora, io Lozano che stava con l'Eindhoven, che stava in Messico, secondo me superiore all'Lindstrom, quello Lozano. Però è pur vero che non l'abbiamo visto al 100% a Napoli, quindi
diciamo la migliore stagione con Gattuso, possiamo dire così.
L'ha fatta, sì. E ti ricordi, era un inizio di stagione in cui solo lui portava avanti il Napoli,
sì,
mentre
l'altra
la squadra era in crisi. Diciamo che un Lozano vero e proprio, quello che conosco io, non è stato visto a Napoli, quello è superiore alla Lindstrom. Però naturalmente, visto che non si è espresso al 100% o con discontinuità, e visti i rapporti attualmente deteriorati, penso che Napoli ha fatto benissimo, come sempre, a sostituirlo.
E così, Alessandro, grazie per il tuo intervento.
Sì.
Un caro abbraccio,
ciao.
Alla prossima. Grazie,
ciao.
Alessandro Monfrecola. Intanto questo amico Antonio scrive: ciao a tutti, titolare nel Barca, nel Barcellona, nel Barça, a 16 anni, possibile che non abbiamo il coraggio di provare Gaetano e altri giovani in modo che si temprino? Il riferimento è Yamal, questo incredibile talento del Barcellona 2007, incredibilmente, hai ragione, caro amico. Barcellona sono bravissimi nello scovare talenti e nell'impostarli nel modo giusto, nel far ricrescere. La cantera non è una cosa da poco, però insomma crescono anche un settore giovanile che li forma caratterialmente e tatticamente, oltre che tecnicamente. Però hai ragione tu, Gaetano ha 23 anni, non ne ha 18, quindi se il Napoli punta su Gaetano, a me fa anche piacere, perché è un giocatore che ha talento, può giocare secondo me anche al posto di Lobotka, forse specie per come gioca Garcia, perché dovrebbe toccare il pallone anche più volte, soprattutto non è un continuo fraseggio. Tra l'altro proprio Gaetano sui social in qualche modo conferma l'idea della permanenza, perché è stato un passo dal Frosinone, perché su Instagram ha scritto 2023-2024 pronto per ritornare in campo, forza Napoli, postando anche il gol segnato all'Inter l'anno scorso, quindi pochi mesi fa in realtà, insomma nelle ultime giornate di campionato. Quindi Gaetano dovrebbe restare, e quindi il Napoli avrebbe Gaiuste, Gaetano, Elmas come alternativa, Anghissa, Lobotka e Zielinski. Poi vedremo se Demme va via, vedremo Zidane che ruolo può ricoprire se resta. Si parla di Chiesa, è vero o no? Non è assolutamente vero. Napoli super coperto sugli esterni d'attacco. Saluto e ringrazio Franco Davella che mi saluta affettuosamente. C'è un altro messaggio vocale, poi andiamo in pubblicità. Tra un po' parleremo di rinnovi con Pino Tormina, ma anche con Fabiano Santacroce della difesa. Poi aggiornamenti di mercato su tutta la Serie A con Nicolò Schira e tanto altro. Napoli-Lazio anche nel mirino.
Levarte, buongiorno.
Ciao.
È vero che Lozano non è che sia stato proprio il top da noi a Napoli, però io ho in mente ancora quell'immagine quando stava pieno di crampi alla partita contro la Juve ed è resistito fino alla fine. Per me quello vale tanto. Poi se ne è voluto andare, se ne è andato, pazienza.
Vabbè, infatti ho detto, ringraziamo Lozano, ha dato un contributo importante alla vittoria dello scudetto e anche sentimentalmente partecipe delle vicende del Napoli, il pianto dopo la vittoria della festa del Napoli-Fiorentina, abbracciato alla moglie, insomma anche altre situazioni che non dimentichiamo. Smettete, le offrite un po' di ottimismo e siate più compatti come la stampa del Nord. Va bene, allora tu ascolta altre cose, ascolta, hai anche citato un collega che tra l'altro continuamente critica i colleghi in modo deontologicamente sbagliato, quindi senti gli altri, caro amico. Se non ti piace come facciamo le cose noi pensiamo di essere sempre equilibrati, non stiamo mettendo in croce Nathan, stiamo solo ponendo dei ragionamenti e facendo dei ragionamenti e le verifiche. Ripeto ancora una volta, mi devo ripetere per l'ennesima volta, non è che stiamo dicendo che Nathan è scarso, tra l'altro non lo conosco neanche molto bene, credo che Nathan abbia anche delle doti importanti, abbiamo avuto dei riscontri con André Cruz e con altri brasiliani importanti su questo ragazzo che è un 2001, viene dal Bragantino, ha giocato mai in Europa, quindi deve inserirsi, diamo tempo. Stiamo solo dicendo che per il livello alto del Napoli raggiunto dal Napoli forse sarebbe stato meglio prendersi meno rischi per la difesa e prendere e acquistare un calciatore più pronto. Poi magari il calciatore pronto in assoluto è meno forte di quanto sarà tra qualche mese Nathan. Questo è il concetto. Se non possiamo dire neanche questo, ascolta altre radio e ti devo dire. Altro messaggio vocale e poi andiamo davvero in pubblicità.
Ciao Dario, buongiorno, sono Antonio. Per quanto riguarda Lozano, io non mi sbilancerei subito dicendo che lui ha scelto PS Eindhoven per il Napoli e di basso eccetera. Io penso che sia stata pure una questione del mister e della società. Non credo avrebbe cambiato il Napoli per il PS Eindhoven, con tutto il rispetto per PS Eindhoven. Vabbè, poi comunque questo è una scelta,
un
ragazzo
sì.
Che va ringraziato, fa parte rimarrà nella storia. del Napoli.
Sicuramente.
Poi per quanto riguarda il mercato, io sono solo scettico sul difensore centrale, perché, ma non su Nathan, proprio in generale, secondo me andava sostituito Kim con un giocatore difensore centrale d'esperienza, europeo, forte, e forse solo lì. Poi per il resto penso che abbiamo fatto un grande mercato, con tanto anche che abbiamo tenuto Osimhen, Kvaratskhelia, Lobotka, eccetera. Un abbraccio e forza Napoli.
Grazie a te, un abbraccio a te. Ci fermiamo, tra un po' rinnovi e non solo con i prossimi ospiti, poi ancora mercato, tra poco.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci, eccoci cari amici, c'è anche Soriani in regia, il che non è tanto positivo, perché dobbiamo subito offrirgli il caffè, qualcuno di noi, non so chi, facciamo una colletta. Antonio Polacca, per ancora, per fortuna, governa la regia di Marte Sport Live. I vostri messaggi vocali non solo, ascoltiamo però questa nota di questo amico, questa nota vocale.
Buongiorno, sono Daniele da Roma. Ciao. Volevo dire, ma Lindstrom, sì, ma non è arrivato a Napoli, e perché quale televisione non balla nessuno? Casomai stasera ce la vado a vedere su chi l'ha visto.
Addirittura, no? Insomma, è stato. L'avete accolto anche con il club dell'amico Giacomo Borrelli, club Napoli Ostia, l'hanno accolto all'aeroporto, poi ha fatto le visite mediche alla Villa Stewart, nella sede della Filmaura ha firmato il contratto. Stamattina credo sia a Castelvolturno, insomma, non so se poi deve disbrigare cose burocratiche, insomma, state senza pensieri, ufficiale Lindstrom, quindi non c'è nessun problema, nessun dubbio. Tra l'altro abbiamo detto prima della rosa del Napoli, che è composta da 7 tra 2000 e 2001, 4 del 99 e 1 del 98, Calcio Napoli 24 è sempre puntuale, fa riferimento anche alla lista della Serie A, con il Napoli che avrebbe uno o due slot liberi, perché nel 25 ci devono essere 17 giocatori over 22, 4 giocatori cresciuti nel vivaio e 4 giocatori cresciuti in vivaio italiano. Napoli è al completo in questo senso, ma ne parliamo tra un po' di questo calcolo. Poi la lista Champions invece è un po' più complicato, più restrittiva in questo senso. Napoli, missione rinnovi, oggi Pino Tormina sul Mattino. Pino, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie per essere noi, caro Pino. Saluto. Grazie. Anche Fabiano Santacroce. Ciao Fabiano, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
C'è Pino Tormina dall'altra parte, ti faccio salutare.
Ciao Pino. Ciao Fabiano.
Allora, caro Pino, io direi di partire da questo titolo d'apertura dello Sport di oggi sul Mattino, perché oltre a Lindstrom e chissà qualche sorpresa difficile, però chiedo anche a te, si può concentrare De Laurentiis sulla definizione degli accordi, sperando che siano già definiti, con Osimhen e Kvaratskhelia.
Beh, è uno di quegli argomenti che a De Laurentiis non è che fa particolarmente piacere affrontare, perché lui si sa, quando fa gli accordi non li rimette mai in discussione, fa molta fatica, e Osimhen ne ha preso atto quest'estate, ma anche Kvara e i suoi agenti lo stanno capendo in questi giorni, in cui non è semplice iniziare persino a trattare il rinnovo di un contratto firmato un anno fa.
Sì.
De Laurentiis, probabilmente i tempi non sono proprio del tutto maturi per incominciare già a rivedere le cifre di quello che è stato pattuito la stagione passata. È evidente che si tratta di questioni che vanno affrontate velocemente, soprattutto quello di Osimhen, perché le aspettative del nigeriano sono altissime, perché il nigeriano ha capito quanto può arrivare a guadagnare, perché l'aspetto economico nella sfera personale di un calciatore è importantissimo, così come è importante, certo, continuare a giocare in una squadra che dà la possibilità di crescere, di fare gol, di mettersi in vetrina. Ma è chiaro che quando incomincia ad assaporare l'idea di poter guadagnare certe cifre, e da quel momento in poi è evidente che vuoi anche guadagnarle. Quindi il contratto con Osimhen è una questione che va risolta rapidamente, alle cifre che immagino siano molto vicine a quelle che stiamo raccontando, e quindi
circa 10,
che
giusto?
Osimhen, anche secondo me qualcosina in più, ecco, perché mi conto dei bonus, dei premi legati ai gol, agli assi.
Sì.
Quello che conta è che soprattutto per Osimhen sembra venga risolta velocemente, e con Kvara che non ti tiri troppo per le lunghe, secondo quelle che sono le tempistiche che tanto piacciono a De Laurentiis.
Sì, Fabiano, con la conferma, il rinnovo e anche la serenità di Osimhen e Kvaratskhelia, il Napoli chiaramente chiuderebbe un mercato in questo senso importante, oppure mancherebbe qualcosa, Fabiano?
Non so se hanno intenzione di prendere un altro mediano e magari ricoprire una posizione e non farla ricoprire da un difensore centrale durante le partite.
Tocchi piano,
E quindi e poi basta, sì, il Napoli è completo, il Napoli è una squadra completa, i colpi migliori sono stati sicuramente quelli di riuscire a non far partire i due pezzi più forti della squadra.
In questo senso, Pino, poi torniamo sul discorso rinnovi.
Ho una domanda da fare a Fabiano.
Ah, certo, come no, certo, Pino.
Fabiano, ma tu un altro difensore lì in mezzo non l'avresti preso? È vero che tu ai difensori brasiliani sei affezionato sicuramente, ma tu un altro difensore lì l'avresti preso?
No, ma perché bisogna dare anche penso un certo tipo di continuazione al lavoro che hanno fatto. Quindi l'anno scorso è stato preso un altro difensore bravo che sta avendo pochissimo spazio se non che da mediano e per me come difensori centrali vanno bene sicuramente. C'è Nata che ha bisogno di tempo, è un giovane promettente che ha bisogno di migliorare. Però ne abbiamo già tre che possono giocare tutte le partite.
Però Pino, Fabiano poneva il problema, Ostigard è utilizzato per pochi minuti, per carità, come mediano significa che insomma Garcia avrebbe voluto altro, oppure con Gaetano che dovrebbe restare oltre a Cajuste e Elmas va bene così il centrocampo azzurro?
Ma io credo che sia stata una soluzione di quel momento. Credo che Ostigard poi quando è entrato contro il Sassuolo poi si è piazzato in difesa, è visto sicuramente come un difensore. L'idea che venga preso un giocatore nel Napoli che abbia bisogno di tempo a me non piace tantissimo, nel senso che secondo me se arriva al Napoli già devi essere pronto. Lo stesso Santa Croce arrivò dal Brescia, 1-2 partite ed era già il migliore in campo, io ve lo ricordo Santa Croce, non è che ha avuto bisogno di ambientarsi, pure non è che arrivava dal Real Madrid, Fabiano, con tutto il rispetto del Brescia, a me i giocatori che arrivano e hanno bisogno di ambientarsi, me, soprattutto quando quindi arrivano nel Napoli, non è che
non ti ha convinto la risposta di Garcia su Nathan, evidentemente?
No, mi ha convinto, però è evidente che è probabile che serviva al posto di Kim un difensore pronto per essere già immediatamente utilizzato. Mi fido moltissimo di Juan Jesus, è un difensore che ha dimostrato di essere in grado di rispondere alle esigenze, ma l'anno scorso era una riserva e quindi era probabilmente necessario trovare un giocatore già pronto. Se Nathan è pronto per settembre va bene, ma spero che non debbano passare ancora molti giorni. Questi dello scouting del Napoli vedono a lungo, ma l'anno scorso Kvar era pronto alla prima, Kim era pronto a Verona, non capisco perché Nathan sia giusto, non lo sono.
È che secondo me è giustissimo quello che ha detto Pino, ma in questo caso non bisogna valutare l'acquisto di Nathan come l'acquisto del vice Kim, cioè non si è preso un vice Kim, non esiste attualmente un giocatore alla pari di Kim. Il Napoli ha semplicemente fatto un'altra delle sue scommesse, penso conscio anche del fatto che altri due difensori centrali che possono giocare serenamente, quindi io non mi aspetto neanche anche di vedere Nathan, di trovarmi Nathan a settembre che giochi titolare.
Ma tu che sei, ricordiamo che Fabiano Santa Croce è un talent scout, segue tantissimi giovani con la sua agenzia lì, anche lì come si dice, li assiste anche dal punto di vista tecnico-tattico, oltre che insieme al suo staff fiscale eccetera, cioè legale. Ti chiedo, ma Nathan com'è per te?
Io sono andato, me l'ero guardato proprio in quelle settimane appena era uscito fuori un po' il suo nome. Fisico, un difensore molto fisico, molto forte, molto tenace, molto acerbo, Perché ancora
troppe scivolate, mi dicono lì, bravi,
tante scivolate, tante volte che buttava via il pallone, ma questo guardando tutte le ultime partite che aveva disputato in Brasile, e tante volte la palla la faceva volare senza magari dare un pensiero in più. Il gioco del Napoli è completamente diverso, ma non solo il gioco del Napoli, anche il giocare in una difesa italiana è una cosa completamente differente da quello che puoi trovare in giro. Quindi ci sono tanti automatismi che in Brasile sicuramente non certo adottano.
È vero. Pino, prima di salutarti, scrivi su Oggi del Mattino appunto il discorso di Quaraschelia tornando a bomba sui rinnovi, che chiaramente dopo, evidentemente, l'ho scritto per primo tra l'altro, dopo che su Osimhen il Napoli si è spinto molto oltre il tetto ingaggi, Quaraschelia chiederebbe un po' più di quello che sembrava essere, no, nelle idee del Napoli, cioè il raddoppio del suo contratto, guadagna 1,2, adesso sarebbe 2,4, vorrebbe ancora di più, forse anche giustamente.
Sì, si prepara a chiedere, poi il fatto che venga accontentato, strada ne deve ancora passare, si prepara a chiederlo, perché è evidente che se la valutazione che si dà e che dà De Laurentiis dei suoi due gioielli è così elevata, è evidente che di conseguenza sì, anche le richieste di chi assiste i giocatori diventano alte. Poi da qui a rinnovarlo alle cifre che magari tutti ritengono logiche ce ne passa. Ripeto che poi De Laurentiis è uno che si sente parlare dell'esigenza di dover rinnovare a Kvaratskhelia, che ha appena firmato un accordo un anno fa, è probabile che gli girino le scatole. Però è una questione che dovrà affrontare prima o poi e deve fare anche delle
esperienze. È verissimo. Pino, grazie, ti leggiamo domani sul Mattino. Un abbraccio, alla prossima.
Grazie, un grande abbraccio a Fabiano. Ciao Fabiano.
Grazie a Pino Tormina, inviato del Mattino. Caro Fabiano, intanto abbiamo già detto, 29 è il numero scelto da Lindstrom, lo stesso credo che avesse all'Eintracht Francoforte. Un amico diceva dove non è Lindstrom. Ebbene, Napoli ha appena pubblicato vari scatti di Lindstrom presente all'allenamento di questa mattina al Konami Training Center, con fase di riscaldamento, poi possesso palla e situazione tattica, tutti a disposizione di Rudy Garcia. Se non ci sono indicazioni di problemi, c'è anche appunto Lindstrom. Che colpo è questo ragazzo, Fabiano?
È un bel colpo, un ottimo colpo, è un ottimo giocatore, è un giovane capace di far male alle squadre avversarie, e lo riesce a fare sia giocando bene di gruppo sia con azioni personali. Quindi a me piace veramente tanto. Napoli ha preso veramente dei giovani molto interessanti quest'anno, E secondo me ne vedremo i frutti più avanti.
Chiaramente questo è chiaro. Intanto c'è Napoli-Lazio. Fabiano, ti chiudo questo passaggio con te in questo modo. Interessante capire come sta il Napoli, a che punto è, no? È arrivato il Napoli di Garcia, fisicamente abbiamo visto migliorato col Sassuolo, tatticamente qualche diversità comprensibile, sì, da quello di Spalletti c'è.
Sì, c'è ancora più movimento che probabilmente va a sfiancare ancora di più. Nell'ultima partita ho visto un primo tempo, a un certo punto al 30° del primo tempo si sono ritrovati tipo con una difesa 3 mentre erano in fase di posizione, con Lobotka che faceva tipo il marcatore sinistro,
è centrale,
una volta è venuto Raspadori, una volta era venuto un altro attaccante, cioè veramente non ti danno punti di riferimento, tutti si muovono benissimo. Ovviamente c'è da capire anche che questo tipo di gioco va a spompare tanto,
è un po' dispendio,
quindi a livello fisico sì, è molto difficile da tenere per tutta la gara, e sono curioso di vedere come saranno a livello fisico. Si affronta una squadra forte, una squadra che sta trovando parecchi problemi, quindi mi aspetto una Lazio in netta crescita, sarà la primavera partita.
È vero. Nel salutarti c'è Gilda che scrive: buongiorno, carissimi auguri al mio ex vicino Fabiano, che ha festeggiato il compleanno pochi giorni fa, il 24, sì, l'ho fatto anch'io. Un abbraccio a lui, a Barbara e alle splendide loro principesse, da Gilda, e mi sembra giusto.
Grazie.
Mi accodo, grazie. Invece c'è questo messaggio anche per te, Peppe scrive: prenderesti Bonucci ovviamente con ingaggio ridotto? Io no, tu?
Non penso sia che serva il gioco del Napoli. Bonucci per me è un grandissimo difensore, è un grandissimo centrocampista che gioca al difensore, sì. Però lui è migliore, si esprime al massimo quando gioca in una difesa 3. In una difesa 4, quando l'abbiamo visto che era andato al Milan, fa vedere tanti limiti che ha.
È vero, al di là della simpatia non proprio diciamo contagiosa di Bonucci, effettivamente la difesa a 4 fa molta fatica, specie ora che ha quasi 36 anni. Fabiano, grazie, un abbraccio forte, a presto.
Grazie a te, un bacione, ciao a tutti.
Un abbraccio al grande Fabiano Santacroce. Ci fermiamo tra un po' con Nicolò Schira, tutte le ultimissime di mercato, anche sul Napoli, qualcosina su DM, altre situazioni potrebbe emergere, ma anche sulle altre squadre. I vostri messaggi al 339-666-9990, a tra poco.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Di nuovo in diretta, allora molti messaggi ancora. Complimenti per la trasmissione, scrive questo amico, in riferimento a Bonucci: se non avesse avuto Barzagli e Chiellini non avrebbe fatto la carriera che ha fatto, a prescindere dalla sua antipatia. Benvenuto. Sono d'accordo con te, nel senso che Bonucci ha dei piedi importanti per un difensore. Però come marcatore rivedibile, con Barzagli e Chiellini ha formato un trio di grande efficacia. Antonio: secondo me si fa l'errore di pensare che Tizio deve sostituire Caio. L'anno scorso Kim non ha sostituito Koulibaly perché tecnicamente sono diversi, e Kim è uscito buono perché, oltre a essere di ottimo livello tecnico e fisico, è un giocatore che gioca più di reparto, diversamente da Koulibaly. Adesso Nathan dovrà solo trovare familiarità con gli automatismi della difesa del Napoli, dei movimenti che vuole Garcia. Tra l'altro, appunto, i movimenti sono diversi. Il Napoli con Spalletti difendeva in un certo modo, anche per esempio a zona sui calci piazzati, invece quello di Garcia difende a uomo. Ma a prescindere da questa differenza, c'è anche un discorso relativo appunto a difendere di reparto, di squadra, in modo anche un pochino diverso. Però similmente a come diceva Spalletti, Garcia lo ha anche detto: a noi serve un difensore che sappia difendere con 30-40 metri alle spalle, che poi, secondo il mio modesto parere, è la qualità più importante del difensore di oggi. Cioè, il grande difensore si vede, o il buon difensore si vede, quando è tale con 30 metri alle spalle, non che difende in area di rigore, perché lì sì, non è neanche semplice difendere e fare la marcatura, però là vengono fuori più l'aspetto fisico, la potenzialità sull'uomo, che invece la capacità di leggere il gioco e di avere i movimenti giusti su 30-40 metri è molto più complicato, almeno secondo me. Mi accontenterei anche in Ndombele, purtroppo, questo amico, per il centrale difensivo si è fatta una cappellata, lo si comprenderà più là, è il pensiero di Giovanni da Napoli. Intanto, ore caldissime di calciomercato, con Taremi vicino o meno al Milan, con Napoli che sembra aver chiuso, ne parliamo con il collega Nicolò Schira. Ciao Nicolò, buongiorno.
Ciao a te, ciao a tutti. Buongiorno a tutti.
Tutto bene?
Sono ore concitate, però qui ha rinfrescato, ha fatto brutto tempo nei giorni scorsi, quindi insomma il clima è più digeribile e abbordabile, è sceso di una decina di gradi, però le temperature delle trattative invece sono roventi. Accennavi tu a Taremi, sono veramente minuti decisivi col Milan, molto fiducioso di chiudere il colpo Taremi.
Molto fiducioso, è chiaro che con Taremi il Milan migliora ancora di più la rosa, purtroppo, in chiave Napoli, dico io. Perché il dubbio del Milan era soprattutto della tenuta di Giroud per l'intera stagione, con Taremi avrebbe un'ottima alternativa.
Sì, l'obiettivo del Milan era esattamente quello che hai descritto tu, dare a Pioli un attaccante di alto livello per una squadra che vuole arrivare più avanti possibile in campionato, Champions e Coppa Italia, quindi se dovesse giocare una cinquantina di partite non si può pensare che le giochi tutte Giroud. Quindi quella è la mossa del Milan, con Taremi che è un attaccante di livello ed esperienza, sicuramente con questo colpo il Milan si candida a essere a livello del Napoli la grande favorita per lo scudetto.
Con Lindstrom il Napoli a che punto è invece?
Lindstrom secondo me è una bella operazione, perché comunque prendi un giocatore di
che
talento, giovane, sì. E secondo me è un giocatore che può far bene in Italia. Oltretutto lo prendi al posto di Lozano, che purtroppo non ha mai convinto, era arrivato con grandi aspettative, il Ciappi poi è sempre stato molto discontinuo, ha fatto meno di quanto ci si attendeva, il rapporto qualità prezzo non è stata un'operazione diciamo vincente. Il Napoli è stato bravissimo in tanti affari, su Lozano non benissimo, però se poi lo vendi a 10 mesi dalla scadenza, 15 più bonus, una percentuale sulla rivendita, secondo me invece quella è una bella, è una bella operazione, perché comunque un giocatore a 10 mesi dalla scadenza, recuperare quei soldi, tutto sommato, ecco, alla fine ne esci bene, se dal punto di vista societario dal punto di vista del campo ci si attendeva sicuramente di più dal Chucky, ecco perché secondo me Lindstrom può dare un apporto importante e non dovrebbe fare cose incredibili per fare meglio del predecessore.
Sì, sono d'accordo con te. A proposito proprio di Lozano, è chiaro che la partita di stasera BSV Rangers forse rallenta un po' l'operazione, o c'è qualche altra cosa che la sta rallentando?
No, credo sia soprattutto quello, il fatto che ci sia una partita importante di mezzo che abbia un po' rallentato i tempi, perché comunque insomma il giocatore non è un mistero, ieri ha salutato i compagni e quindi sì. Nel momento in cui comunque saluti i compagni vuol dire che la tua scelta l'hai fatta, vuol dire che d'accordo col PSV l'hai. Napoli e PSV stanno rimando le ultime cose, ma è un'operazione in questo momento che fa comodo a tutti, anche perché il PSV starebbe vendendo Bakayoko. Il talento classe 2003, che è un ruolo simile a quello di Lozano in Premier, e quindi è chiaro che a quel punto insomma il classico in e out, vendo Bakayoko in camera a 25-30 milioni, prendo Lozano a 15, insomma l'incastro c'è tutto, in mezzo c'è una partita importante, ecco forse i tempi sono rallentati per quello, perché ieri addirittura la speranza di tutti è che si potesse chiudere nella notte e oggi il giocatore già essere a Eindhoven per visite mediche e firme. Magari serviranno 24 ore in più, ma insomma l'operazione direi che è abbastanza delineata.
54-55 ore finisce il mercato estivo, lunghissimo anche questa volta. Il Napoli ha chiuso, farà qualcos'altro o pensa di fare qualcos'altro secondo te?
Vediamo se dovesse capitare un'occasione, se no credo che alla fine insomma rimanendo Gaetano, il Napoli a centrocampo è a posto così, ha preso Lindstrom, dietro leggo e seguo insomma i tifosi sui social, sì. Sul web, che volevano magari un grande nome, ma la politica del Napoli la conosciamo, il Napoli ha puntato su Nathan, non l'abbiamo ancora visto, quindi aspettiamo un attimo prima di giudicarlo. Sono molto curioso di vederlo, io ho visto qualche video su YouTube, ho visto qualche video su Y Scout, però un conto poi vedere le partite per intero,
certo.
E mi dicono che comunque chi l'ha visto tante volte anche in Sud America che ha potenzialità. Poi sai, fare e avere l'exploit che ha fatto Kim, insomma, sarebbe tanta roba, però se già facesse buone cose con l'affidabilità comunque di Juan Jesus, con Ostigard, con Rachmani, tutto sommato alla fine comunque Napoli rimarrebbe anche dietro molto solido, e comunque hanno perso tutti dei pezzi, perché comunque Milan ha perso Tonali, l'Inter ha perso Onana, Dzeko, Lukaku, tutti hanno perso dei pezzi, quindi poi bisognerà vedere chi è stato più bravo a riassestarsi con i nuovi acquisti. Ecco, Il primo imprinting, secondo me, il Milan, gli acquisti che ha fatto hanno subito dato delle belle risposte. Ecco,
sì.
Forse il Milan è quella che può crescere di più rispetto all'anno scorso.
È vero, sembra proprio di sì, con Taremi soprattutto. Infatti ti chiedo, tutti questi ultimi giorni, Milan a parte, però potrebbe chiudere Taremi, hanno chiuso colpi Inter Pavard, Roma Lukaku, il Napoli Lindstrom, la Lazio Guendouzi, solo la Juve probabilmente non ha fatto nulla.
Sì, la Juve è un po' ferma, ma perché la Juve aveva questo obiettivo di sfoltire l'organico. La Juve ha iniziato la stagione, pensate, con 44 giocatori sotto contratto per la prima squadra. Adesso è scesa a 31, ne deve collocare ancora qualcuno via, Piazza dovrebbe tornare in patria, stanno cercando sistemazione a Bonucci, capite bene voi che con tutti quei giocatori l'obiettivo era sfoltire. Purtroppo ha sfoltito, ma non ha sfoltito tranne Zaccaria e pochi altri vendendo, la maggior parte sono andati in prestito, e quindi alla fine ha deciso di restare così, di tenere i giocatori migliori, non ha sacrificato nessun pezzo pregiato, ma al di là di UEA ha fatto poco e spera che magari possa, tra virgolette, i colpi averli fatti in casa, cioè Chiesa se dovesse star bene, il recupero di Pogba alla fine potrebbero valere come dei nuovi acquisti, e magari un Vlahovic sano invece di 10 gol dell'anno scorso se ne fa 20, qualche punto in più lo potrebbe portare. Quella è un po' secondo me la filosofia che ha fatto la Juve nel momento in cui, non facendo la Champions, non avendo i soldi della Champions, ha dovuto un pochino in qualche modo arrangiarsi cercando di ridurre le spese e i costi.
Intanto l'Eintracht di Francoforte potrebbe scegliere Colom Muani al PSG, non si è allenato, dopo Kamada, dopo Ndicka, dopo appunto anche Lindstrom, hanno saccheggiato questo povero Eintracht, immagini i tifosi di Francoforte come stanno, però...
Li hanno smantellato, se succedeva in Italia partivano i sit-in, perché hanno venduto 5 titolari in un'estate, quindi sicuramente una squadra che è stata smembrata, Paris Saint-Germain che insomma aggiunge un altro giocatore e molto voluto, mi raccontavano, da Mbappé, quindi vuol dire che Mbappé adesso è centro del progetto, con Colomani giocano in seminazionale, sono amici, e quindi vogliono fare una squadra tra virgolette Mbappé centrica, dopo le tante stelle, forse troppe, averne una sola di assoluta grandezza come Mbappé potrebbe dare magari al PSG meno pressioni mediatiche, ma poi forse essere più funzionale, perché poi insomma non è che puoi avere troppi galli nel pollaio, lo sappiamo, il calcio alla fine devi avere una stella assoluta e magari gli altri ottimi giocatori intorno che esaltano poi come collettivo il campione.
È vero, l'ultima te la faccio su Demme, ma non è che alla fine resta a Napoli?
Il Demme, guarda, è una vicenda secondo me da tenere d'occhio, perché quello che mi raccontavano anche sul Tourage nei giorni scorsi è che comunque Napoli ha sempre chiesto un piccolo indennizzo, un milioncino, un milione e mezzo per liberarlo, e dal suo punto di vista Napoli dice: io lo libero ma non pago l'incentivo all'esodo, non do una buona uscita.
Né parte dell'ingaggio, né parte dell'ingaggio.
Esatto, esattamente. E lui guadagna 3 milioni e 3. Quindi non è facile trovare sistemazione. È vero che uno può dire solo un anno, lo spandiamo su 2, lo spandiamo su 3. Ma comunque sia, anche per un club medio-piccolo, anche fare un triennale da 1 milione, 1 milione e 2, non è proprio un'operazione così agilissima. Quindi questo momento rimane lì, vediamo se last minute magari proprio è la classica operazione secondo me da pomeriggio di venerdì, cioè nel momento in cui magari saltano delle altre operazioni, qualcuno alle 3 del pomeriggio dice: fammi provare a chiedere Demme al Napoli, magari in quel momento il Napoli l'ultimo giorno non chiede più l'indennizzo, lo libera gratis, però lo stipendio è comunque pesante e importante, non a caso poi alla fine siamo arrivati a fine agosto e Demme è ancora rimasto di giacenza a Castelvolturno.
È vero, vero. Ultimo colpo, chi lo fa secondo te entro dopodomani?
Beh, sicuramente Taremi, Milan vuole chiudere, secondo me potrebbe essere il nome più grosso. Dopodiché la Roma, l'entusiasmo che c'è a Roma ha creato nell'aria la scintilla, la sensazione, poi vedremo se sarà suffragato dai fatti, che magari possa esserci ancora qualcosina, ovviamente non così roboante come è stato Lukaku, però Mourinho un qualcosa tra la difesa e l'esterno sinistro lo vorrebbe. Vediamo se trovano magari un'altra opportunità in prestito, perché poi alla fine la Roma ha fatto tutte belle operazioni ma tutte in prestito. Stiamo a vedere quello che ha speso meno di 10 milioni complessivi, quindi potrebbe essere quella, perché poi la Lazio, attenzione anche a Bonucci però, perché Bonucci Lazio potrebbe essere anche quella un'operazione da ultime ore, se riescono a convincere Sarri, perché in questo momento è un po' più lotito tentato da Bonucci rispetto al presidente laziale. Forse sono questi un po' i nomi copertina, per il resto insomma il nostro calcio i nomi più roboanti ormai vanno in Arabia, vanno in Premier, così. Sì. Bisogna crearseli in casa i talenti e far sì che poi magari tra un anno o due siano grandissimi giocatori apprezzati da tutto il mondo, come ad esempio ha fatto il Napoli con Kim Barashkede l'anno scorso.
Verissimo, Nico, grazie sempre, complimenti, ti seguiamo su Twitter e non solo, Nico Schira intanto il profilo su Twitter dell'amico Nicolò, che saluto, ciao, buon lavoro.
Ciao a tutti, buon proseguimento.
Un abbraccio a Nicolò Schira, moltissimi messaggi che arrivano, dobbiamo andare prima in pubblicità, tra poco Napoli-Lazio. Al centro dei nostri argomenti e ragionamenti, come sta la Lazio, come ci arriva e come sta il Napoli, che oggi stamattina ha fatto allenamento con Lindstrom, ricordiamo ancora una volta, già con un buon feeling con i compagni, abbiamo visto molto sorridente e concentrato nei vari scatti da Castelvolturno. Pubblicità, torniamo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, prima avevamo lasciato a metà il discorso relativo alla lista della Serie A del Napoli, che è assolutamente diciamo nei parametri, il Napoli avrebbe addirittura 1-2 slot liberi, perché diciamo 17 over 22, poi ci sono i 4 formati nel club e sono Contini, Zanoli, Gaetano e Zerbini al momento, gli altri formati in Italia 4 al massimo, Meretti, Lorenzo, Raspadori o Politano per esempio. E poi ci sono anche gli under 22, sono due in questo momento del Napoli, Kvaratskhelia e Nathan, sono del 2001. Nei 17 over 22 ci sono Demme e Lozano, quindi insomma con Lozano via, almeno uno slot libero, se va via anche Demme addirittura sarebbero due da utilizzare, entro venerdì, più difficile, entro con gennaio anche eventualmente. Intanto però dicevamo Napoli-Lazio. Di sabato sera, Lazio accoglie Guendouzi, parliamo con il collega del Corriere dello Sport di Radio Incontro Olimpia, Paolo Colantoni. Ciao Paolo, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a tutti.
Ben trovato caro Paolo, anche notizie.com, per chiederti che Lazio arriva, perché 0 punti in 2 partite dicono di una Lazio già che ha qualche problemino, oppure no?
Evidente, le due battute d'arresto nelle prime due giornate testimoniano che qualcosa non va, che non è la Lazio dello scorso anno, che ha chiuso le spalle del Napoli, che ha dato dimostrazione anche di di organizzazione, di riuscire in qualche modo a fare sul campo quello che il tecnico chiede, e non può essere semplicemente un problema legato all'assenza di Milinkovic, cioè che è vero ha lasciato la Lazio, ma è anche vero che lo scorso anno, soprattutto nella prima parte di stagione, non è che avesse brillato, poi è uscito allo scoperto nel finale, però insomma la Lazio dell'anno scorso ha avuto in Milinkovic a volte anche un punto interrogativo, quindi non può essere giustificata solo con la sua assenza, anche perché comunque società vendendo Milinkovic ha preso tre centrocampisti di fatto al suo posto con Guendouzi, che arriverà oggi, quindi di possibilità anche da parte del tecnico ce ne sono. È un problema generale, secondo me ci sono molti fattori. Il primo, l'aspetto fisico. Sarri si è lamentato molto anche del caldo che non ha permesso evidentemente anche di lavorare in un certo modo nella capitale. Ha parlato dei giocatori che arrivavano dall'estero e che erano lontani e che venendo qui erano spompati dopo neanche tre giorni di lavoro. A mio modo di vedere c'è anche un altro aspetto, ed è quello su cui bisognerà lavorare con maggiore attenzione, che è l'aspetto mentale, psicologico. Questa è una squadra che forse lo scorso anno ha fatto anche più di quello che poteva. La sensazione è che qualcuno si stia un po' cullando su quello che è stato fatto l'anno scorso, e anche quello che c'è stato quest'estate, giocatori che sono andati immediatamente a battere cassa per dei rinnovi contrattuali dopo aver firmato l'anno scorso, il caso di Salgerto, cose che evidentemente conoscete bene anche voi, Marco.
Un pochino sì, assolutamente, sono cose che vanno gestite evidentemente nei tempi giusti, però poi dopo c'è la traccia di febbraio scorso con la Lazio che fece una partita tatticamente perfetta qui a Napoli. Io ripeto, secondo me vinse anche con un pezzo di fortuna, diciamo che era forse più giusto il pareggio dato anche la traversa di Osimhen, però non rubò nulla, quindi può essere ripetuta quella prestazione. Temono da queste parti questa cosa, caro Paolo.
Allora, la Lazio lo scorso anno si è esaltata con le big,
è vero,
difficoltà
purtroppo
l'ha avuta con le piccole.
Ecco,
l'anno scorso Lazio ha battuto il Napoli, ha battuto la Juve, ha battuto l'Inter, ha battuto il Milan, ha battuto l'Atalanta, ha battuto due volte la Roma, quindi ha fatto il risultato praticamente con tutte, riuscendo poi quasi sempre ad attaccare la partita giusta. Difficilmente Sarri le ha toppate. Non lo so, qui circola un po' la battuta, perché Sarri si era lamentato alla vigilia dell'Inter campionato del calendario, del fatto che alla seconda e alla terza, anche alla terza e alla quarta c'erano Juve e Napoli.
Sì.
E il problema è che forse doveva lamentarsi più di Lecce e Genoa.
forse sì. Effettivamente, che tipo di squadra vedremo? Secondo te con qualche novità, oppure più o meno i giocatori sono quelli in questo momento, cioè con gli inserimenti ancora da completare? Forse io non mi aspetto Kamada in panchina, con Vesino magari al centrocampo di nuovo, con Rovella, non so.
Kamada è un po' un'incognita. C'è anche da dire che Vesino, nelle due partite in cui è subentrato a Kamada, non è che abbia brillato particolarmente, neanche lui. Forse proprio per quel discorso di condizione fisica che viene a mancare un po' per tutti, perché poi Sarri si è lamentato di come sono arrivati i nuovi, del fatto che sono arrivati in ritardo, che lui ha bisogno di più di tempo per poter in qualche modo inculcare anche nella testa dei nuovi giocatori i suoi schemi, però è anche vero che quelli che giocano con lui da due anni non è che stanno meglio, quindi evidentemente vuol dire che è proprio un discorso di condizione generale. Poi è stato fatto un lavoro magari a lungo andare, ma adesso non corre praticamente nessuno nella Lazio, quindi sì, ci può stare Vesino al posto di Kamada. Io su Kamada ho l'impressione che debba essere chiarito un po' anche quello che può essere un'incognita tattica, perché che la Lazio di Sarri riesca, come dire, a gestire un regista più Kamada e Luis Alberto, faccio un po' fatica. Ed è anche il motivo per cui adesso è arrivato Guendouzi,
che dà maggiore fisicità e dinamismo al centrocampo, indubbiamente.
Sì. Voglio vedere da quando arriverà poi Guendouzi che tipo di scelte verranno fatte. Ho come l'impressione che Kamada e Luis Alberto possano, secondo me, giocarsi una maglia da titolare o alternarsi nella titolarità, però vedremo. Insomma, io non mi aspetto troppi cambi, devo essere sincero, mi aspetto una Lazio molto simile a quella che ha giocato anche contro il Genoa. Credo che però sia necessario un cambio proprio di ritmo, un cambio di concentrazione, di attenzione, perché poi, Dario, l'aspetto che ha preoccupato di più, oltre alla tattica, al fisico, è anche il modo in cui la Lazio ha approcciato la partita. Cioè, lo scorso anno era capitato che la Lazio su spazio ogni tanto qualche gara, ma in quella successiva, dopo un risultato negativo, vedi proprio un atteggiamento diverso. Tu perdi a Lecce, pronti via contro il Genoa, nei primi 20 minuti il Genoa crea tre occasioni e la Lazio praticamente non si vede mai dalle parti della porta rosso-blu. Quello ha preoccupato maggiormente.
Beh, staremo a vedere, purtroppo, insomma, temo che il Napoli non avrà, giustamente, per essere semplice, la Lazio è una squadra forte, staremo a vedere, battuta a parte. Paolo, grazie per il tuo intervento, un caro abbraccio, alla prossima.
Grazie a voi, un abbraccio forte.
Grazie a Paolo Colantoni. Allora, un po' di messaggi, poi abbiamo l'ultimo ospite, vero? Gigi Soriani da chiamare, questo amico ha scritto una battuta simpaticissima. Il più grande acquisto della Juventus l'ha fatto con Orsato, purtroppo aveva preso anche Di Bello, ma al momento è stato sospeso. Aggiunge anche gli emoticon con i sorrisi, quindi non facciamo i permalosi coloro che ci seguono e che non sono d'accordo. Poi ancora, è pur vero che quando dice che Napoli ha raggiunto grandi livelli, non bisogna dimenticare che ciò è avvenuto per merito di tanti giocatori come Nathan. No, ma infatti sì, parliamo sempre sulla carta, poi il campo potrà smentirci e ne saremmo felicissimi, perché magari Nathan col giusto apprendistato sarà un giocatore super pronto quando appunto giocherà. Vorrei fare un passaggio sul difensore centrale. Fino ad ora non abbiamo sentito la mancanza di Kim. Ricordi lo scorso anno l'Inter ha giocato la finale di Champions con Acerbi, che era dato da tutti per bollito. No, Acerbi è un bel giocatore. Non sono sicuro che in Italia ci siamo. Sono squadre con un centrale tanto più forte di Juan Jesus. Addirittura mi fido della società e delle sue scelte. Da Lucio De Cicco, che saluto con grandissimo affetto. Juan Jesus è un giocatore che di grande affidabilità, in esperienza, ha raggiunto anche una maturità, diciamo, tattica migliore rispetto a qualche passaggio a vuoto con la Roma, ma là c'erano anche altre ragioni. Però obiettivamente non è che può giocare 35-40 partite a livelli alti, secondo me, poi non so se siete d'accordo. Tra l'altro, a proposito di Roma e Lukaku eccetera, faccio complimenti al collega di Sport Italia che ha ridato la linea in studio perché sentiva dei cori contro Napoli anche lì. E mi invece meraviglio come tanti media nazionali hanno messo poco in evidenza, come invece hanno fatto anche alcuni tifosi della Roma, devo dire, sui social, degli incivili assurdi tra gli alcuni che erano presenti nell'accogliere Lukaku nel saltare sulle macchine. Sulle macchine mi sembra davvero assurdo, perché hanno saltato sulle macchine, però sono saliti molti tifosi da Roma sulle macchine sfondando tetti, addirittura un vetro di un'auto, pur di seguire, di avere una buona visuale per vedere appunto l'arrivo di Lukaku. Mi sembra una cosa assurda, di un'inciviltà assoluta, poco messa in evidenza. Poi facciamo sempre differenze, dobbiamo sempre dirlo. Messaggio vocale, poi altri messaggi. Messaggio vocale.
Ciao Dario, buongiorno, Gigi da Monza. Senti, a proposito del difensore, io sono abbastanza d'accordo con te. Mi permetto di fare un'osservazione, però. L'anno scorso Kim ha fatto l'intera preparazione con il Napoli, cosa che non ha fatto Nathan, e probabilmente questo è il motivo per il quale non sta giocando. Io personalmente sono contento dell'arrivo di Nathan, perché questo permetterà a entrambi, sia Nathan che a Østergaard, di crescere senza quelle pressioni che un difensore forte invece avrebbe inevitabilmente prodotto ad Østergaard, per esempio. Quindi secondo me il Napoli ha ragionato in questa ottica.
Beh, anche se non ha ragionato, questo è un lato positivo della vicenda che stiamo sviscerando da alcuni giorni. Altro messaggio vocale, eccolo qua.
Ciao Dario.
Ciao, buongiorno.
Allora, Lozano resta comunque la rivoluzione dello scudetto vinto dal Napoli, passa proprio per Lozano con quei primi 110 milioni spesi proprio dagli acquisti di Victor Osimhen e Irving Lozano.
Sì,
e diciamo
sì,
che la gente si aspettava da Lozano un po' quello che ha visto con Kvaratskhelia, diciamo così. Però Lozano per me resta attualmente un calciatore molto, ma molto forte. Cioè, io l'ho visto in allenamento a quest'anno, sì, a Castel di Sangro, insomma, faceva una roba con i piedi veramente. Era scioccante. Poi comunque ha fatto 30 gol, ragazzi, sì, alti e bassi, è chiaro, ma sono esseri umani, dobbiamo considerare anche questo. Kvaratskhelia è fuori concorso, cioè,
vabbè, questo mi sembra evidente. Non abbiamo mai infatti paragonato Lozano a Kvaratskhelia, in questo senso almeno. Intanto un po' di notizie di mercato in questi ultimi pochi secondi. L'Atalanta ha chiuso per Holm dello Spezia, prestito oneroso per 2,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 8,5. E l'Atalanta ha fatto un mercato interessante, devo dire, bloccata quell'infortunio grave di Bilal Touré, che è un giocatore molto interessante, cambiando un po' la struttura, ma prendendo secondo me diversi calciatori forti. Poi invece ufficiale Selemakers al Bologna, che pure ha preso 3-4 giocatori interessanti, anche Carlson, forse manca una punta al Bologna. Altre notizie di mercato con l'Olympiacos che è interessato a Solbakken della Roma, la Roma che sta cercando appunto un difensore centrale, il Tottenham è sulle tracce di Ansu Fati, Lukaku è da un po' di tempo a Trigoria per la firma sul contratto, abbiamo detto di Guendouzi che oggi è appunto nella capitale, Obert ha rinnovato con il Cagliari, il Barcellona cerca di stringere anche per Joao Felix, Ibrahimovic al Frosinone, parliamo di un attaccante classe 2005, 17enne di proprietà del Bayern Monaco ovviamente, non altri. È interessante secondo me anche questo acquisto dell'Ajax di Mika Oadze, il Giorgione del Metz, per 16 milioni di euro più bonus, con il Torino che invece ha preso Sazonov. Per il momento non è ancora chiuso la maxi operazione con Zapata e Soppi al Torino e buongiorno all'Atalanta. Però insomma se ne parlerà ancora oggi, ne parleremo ancora noi nelle prossime ore con aggiornamenti ulteriori. Domani c'è il sorteggio Champions, domani pomeriggio lo seguiremo ovviamente. Intanto vi ringrazio per averci seguito, grazie a Gigi Soriani ora in regia, prima Tony Volà, grazie a voi ancora per averci seguito. Spazio a Sulle Mani con Marta Martinez e Gigi Rosa e tutta la programmazione marziana del pomeriggio. Ciao a tutti.
Marte Spotlight.